22.30, le news della notte di Popolare Network. Via libera del Quirinale allo scudo legale e al fermo preventivo nel decreto sicurezza, ma portando delle modifiche. Lo dice il governo. Il pacchetto dovrebbe arrivare domani in Consiglio dei Ministri. Contrarie le opposizioni, norme incostituzionali, dicono. A Torino scarcerati 3 arrestati per gli scontri di sabato. Per 2 l'obbligo di firma, domiciliari per il 22enne vicino al gruppo che ha aggredito il poliziotto. E la destra attacca subito i magistrati. Scontro Salvini-Vannacci, l'ex generale attacca, lui il traditore, io la vera destra. Per il leader leghista è un capitolo chiuso, ma ora rischia un'emorragia di voti e le critiche del suo partito. Colloqui produttivi, hanno commentato così gli ucraini la prima giornata di negoziati con russi e americani ad Abu Dhabi. Sul terreno però Mosca continua ad attaccare, nel Donbass bombe a grappolo, su un mercato, almeno 7 i morti. Buonasera da Alessandra Tommasi e dalla redazione. Il fermo preventivo per i manifestanti e lo scudo legale per la polizia saranno nel decreto sicurezza atteso domani in Consiglio dei Ministri, dopo alcune modifiche. Secondo il governo sarebbe arrivato così il via libera del Quirinale. Oggi al Senato ci sono state le comunicazioni del ministro dell'Interno Piantedosi, mentre le opposizioni hanno presentato una mozione unitaria in cui respingono le norme in quanto incostituzionali. Da Roma, Anna Bredice.
Ottima interlocuzione con il Colle, fa sapere il governo, ma fino all'ultimo tra il Quirinale e Palazzo Chigi ci sono stati continui contatti e anche un colloquio con Mantovano per smussare tutte le parti più a rischio di incostituzionalità del decreto che arriverà al Consiglio dei Ministri domani insieme ad un disegno di legge. Ma se quest'ultimo avrà tempi lunghi nell'esame in Parlamento e forse cambierà, il decreto legge andrà in vigore subito e conterrà le due misure molto riviste rispetto a quelle che Meloni e Salvini volevano e che in ogni caso, pur passando al vaglio della costituzionalità degli uffici del Quirinale, alzano un altro po' l'asticella della stretta securitaria nel paese. Si tratta del cosiddetto scudo penale per gli agenti e del fermo preventivo. Rispetto alle proposte iniziali, lo scudo penale si trasformerebbe in un altro registro rispetto a quello degli indagati, nel quale entrano quelle azioni che abbiano una giustificazione, una reazione in caso di pericolo o fatti gravi, e per non violare l'articolo sull'uguaglianza di tutti i cittadini, la norma dovrebbe valere per tutti, non solo per gli agenti di polizia. Sul fermo preventivo, che solo pochi minuti prima dell'incontro al Colle Piantedosi difendeva al Senato, questo dovrebbe diventare una sorta di accompagnamento in questura nel tempo della durata della manifestazione, ma dal Quirinale farebbero sapere che non basta essere sospettati di voler fare azioni violente per essere fermati. Piantedosi oggi è andato al Senato, dove si sono votate le risoluzioni. L'atteggiamento del ministro, così accusatorio nei confronti delle opposizioni, strumentalizzando gli incidenti, alzando il livello dello scontro, hanno reso impossibile qualsiasi dialogo. Le opposizioni hanno presentato una risoluzione unitaria chiedendo ad esempio che gli agenti vengano spostati dall'Albania in Italia per aumentare l'organico, respingendo la stretta repressiva che Meloni e Salvini vogliono. Gli nello studio.
A Torino intanto sono stati scarcerati 3 arrestati per gli scontri di sabato. E la destra parte subito all'attacco dei magistrati. Da Torino la nostra collaboratrice Rita Rapisardi.
Sono stati scarcerati con obbligo di firma Matteo Campaner, 34 anni, e Pietro Desideri, 32 anni. Entrambi erano stati fermati con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto emerso, Desideri ha raccontato di essersi fermato per soccorrere una persona a terra prima di essere colpito con diversi manganelli. Avrebbe riportato la frattura del naso e di un dente. Accusato anche di lancio di pietre, ha negato. Analoga la posizione di Campaner, che respinge le accuse di lancio di sassi e petardi e di aver opposto resistenza all'arresto. Entrambi sono incensurati senza precedenti né segnalazioni e dalla perquisizione non sono emersi elementi sospetti. Resta invece domiciliari Angelo Francesco Simoniato, 22 anni, arrestato dalla Digos, è stato individuato nel gruppo coinvolto nell'aggressione dell'agente Alessandro Calista. Tuttavia dalle immagini non risulterebbe una partecipazione diretta, il giudice parla di concorso morale collocandolo nelle retrovie, mentre altri video mostrerebbero il lancio braccio di un oggetto non identificato. Restano confermate le accuse di resistenza e lesioni. La difesa ha annunciato ricorso al tribunale del riesame. Già a piede libero, vergogna, ha detto Matteo Salvini. Il capogruppo di Forza Italia al Senato invece ha parlato di decisione vergognosa che offende le forze dell'ordine, rilanciando sui social l'appello a votare sì al referendum sulla giustizia.
Il giorno dopo l'uscita di Vannacci dalla Lega, Matteo Salvini parla di capitolo chiuso, di Lega più forte di prima e definisce l'ex generale un ingrato. Vannacci ha replicato: lui è il traditore, sono io la vera destra. Il servizio di Alessandro Braga.
Il più indebolito dallo strappo di Vannacci al momento è sicuramente Matteo Salvini. Il segretario della Lega deve affrontare nel breve periodo due questioni: l'eventuale ulteriore caduta di consensi del Carroccio, con un flusso di voti che l'ex generale potrebbe attirare a sé da una parte, la controffensiva di chi nel partito non ha mai sopportato la forzata convivenza con Vannacci e ora potrebbe chiedergli conto della sua difesa a spada tratta fino a due giorni fa di quello che oggi è definito un traditore, dall'altro. Il leader leghista non ha nessuna intenzione di lasciare campo libero al suo ex vice sui temi identitari, che ritiene priorità per il futuro. Stretta securitaria lotta all'immigrazione, con la manifestazione rimigrazionista del prossimo aprile a Milano, saranno al centro della campagna mediatica di Salvini nel prossimo periodo. Un tentativo per arginare la probabile emorragia di voti. Più difficile stoppare i malumori dell'ala nordista, sollevata dall'uscita di Vannacci, ma che potrebbe tornare alla carica e arrivare a un raid d'azione con chi Vannacci l'ho fortemente voluto e difeso. Il posto di vice segretario che si è liberato potrebbe essere assegnato a uno di loro, ma potrebbe non bastare. Salvini dovrà ottenere qualcosa dagli alleati per blandire il nord. L'autonomia sarà norma entro la fine della legislatura, ha detto solo 10 giorni fa, chiudendo la 3 giorni programmatica della Lega in Umbria. Ora però deve far seguire alle parole i fatti.
Sono stati colloqui produttivi, hanno commentato così gli ucraini la prima giornata di negoziati con russi e americani ad Abu Dhabi. Le trattative riprenderanno domani. Il nodo principale è quello territoriale, quindi il futuro del Donbass. Ma nonostante i colloqui nel Golfo, non si sono fermati gli attacchi russi con diverse vittime. Nella regione del Donetsk, Mosca ha lanciato bombe a grappolo su un mercato, facendo almeno 7 morti. Gli attacchi israeliani su Gaza hanno fatto oggi almeno 23 morti, compresi 7 bambini tra Gaza City, Khan Yunis e Al-Mawasi. L'esercito israeliano ha detto di aver risposto a un attacco contro i suoi soldati, uno dei quali sarebbe rimasto ferito. Secondo le autorità locali, dall'inizio della tregua, lo scorso ottobre, Israele ha ucciso 560 palestinesi, soprattutto civili. A 2 giorni dalla parziale riapertura, gli israeliani hanno anche nuovamente bloccato l'evacuazione dei feriti dal valico di Rafah verso l'Egitto. E sono arrivate in serata conferme sui colloqui sul nucleare tra Stati Uniti e Iran, che dovrebbero tenersi venerdì in Oman. L'incontro è programmato intorno alle 10 del mattino a Muscat, ha fatto sapere il ministro degli esteri di Teheran. Non ci sono state invece dichiarazioni da parte degli statunitensi, ma secondo fonti americane riportate da Axios, l'amministrazione Trump avrebbe accettato l'incontro dopo il pressing degli alleati arabi e musulmani. In Iran intanto, dopo le proteste, prosegue la repressione del regime. L'ONG irana ha accertato più di 50.000 arresti e oltre 6.000 morti da gennaio. I numeri però, come abbiamo raccontato nelle scorse settimane, sono molti di più e chi è rimasto vivo parla di trauma collettivo. Il rapper Tumaj Salehi, 22 anni, incarcerato nel 2022 durante le proteste Donna Vita Libertà, ha pubblicato oggi un post dove mostra la schiena bucata dai proiettili durante le manifestazioni. Ce lo racconta Leila Mandrelli, attivista italo-iraniana.
Oggi compare sulla sua pagina Instagram una sua foto di spalle con più parti colpite da pallini di piombo. Spiega che lui per quasi un mese non si è fatto vedere, che aveva un grandissimo senso di colpa perché lui è stato colpito, lui dice, solo esclusivamente da pallini di piombo, mentre io avrei voluto essere colpito dai quei proiettili di guerra che hanno ucciso tanti miei connazionali. Quindi ho vissuto con questo senso di colpa, rivolgendosi agli altri iraniani, dicendo come penso tutti voi, perché c'è questo grande senso che tutti vorrebbero essere morti, tutti dicono noi siamo vivi ma in realtà siamo dei sopravvissuti. Dobbiamo considerare che soprattutto all'inizio, quando le connessioni sono ripartite, la stragrande maggioranza degli iraniani non erano a conoscenza dell'entità enorme di questo massacro, perché ricordiamoci che non c'erano neanche le connessioni telefoniche. Le persone hanno iniziato a sentire gli altri e a rendersi conto man mano questo senso di sgomento, questo senso del sì, ma noi siamo vivi nel senso che respiriamo, siamo in salute fisica, ma noi non so come riusciremo a sopravvivere a tutto questo, e questo grande senso di colpa di un trauma collettivo, perché questo è veramente un trauma collettivo.
L'amministrazione Trump ha ritirato 700 agenti dell'ICE dal Minnesota, l'ha annunciato il responsabile dei confini americani Tom Homan. Sul campo rimarranno comunque 2.000 agenti. Homan ha detto che il ritiro è stato deciso vista la collaborazione delle autorità locali. A gennaio gli agenti anti-immigrazione, lo ricordiamo, avevano ucciso due cittadini americani a Minneapolis. Ora ci spostiamo in Italia, torniamo in Italia. Il dato generale dell'inflazione a gennaio rallenta, più 1% rispetto all'1,2% di dicembre. Ma resta il problema dei beni alimentari, l'inflazione sul carrello della spesa cresce più del doppio. I salari stentano a recuperare potere d'acquisto e la crisi industriale si aggrava. Massimo Alberti.
Il carrello della spesa a gennaio è cresciuto del 1% sull'anno a causa di aumenti dei beni alimentari lavorati non di oltre il 2%. L'accelerazione in particolare è avvenuta proprio a gennaio su dicembre, con un'accelerata dell'inflazione di oltre 10 volte dallo 0,1 di dicembre all'1% di gennaio. Ricordiamo che l'antitrust ha avviato un'istruttoria sulla grande distribuzione per gli aumenti degli alimentari. Il problema nel dato mensile è che è ripresa la risalita dei beni energetici, cosa che non fa ben sperare per il futuro. Il problema è che i salari non recuperano per l'ufficio parlamentare di bilancio. Resta ampio il gap negativo delle retribuzioni in termini reali rispetto al periodo pandemico, e le prospettive per il prossimo biennio sono che si resterà ancora sotto di almeno 2 punti. L'UPB corregge anche l'Istat sulla crescita. L'istituto di statistica settimana scorsa aveva rivisto al rialzo il PIL del 2025 dallo 0,5 allo 0,7%. Il calcolo dell'UPB riporta il dato al 0,5 punto percentuale, in linea con le stime di governo. La CGIL intanto sottolinea come la crisi industriale continui a peggiorare. Ad oggi i tavoli di crisi aperti al Ministero coinvolgono 103 aziende ed oltre 130.000 lavoratori. Qui vanno sommati i tavoli gestiti dalle regioni. L'aumento nel 2025 del 58% della cassa integrazione straordinaria, cioè di posti difficilmente recuperabili, indica come questa situazione sia ormai strutturale, sottolinea il sindacato.
A Milano si è verificata una breve interruzione delle competizioni presso il Cortina Curling Olympic Stadium a seguito di un'interruzione temporanea dell'elettricità. L'interruzione è durata circa 3 minuti, la corrente è stata ripristinata immediatamente e le competizioni sono regolarmente riprese. Così una dichiarazione della Fondazione Milano Cortina. È successo nelle prime fasi del torneo di doppio misto di curling a causa di un problema tecnico all'impianto di illuminazione. In chiusura ci spostiamo in Ungheria. La giustizia ungherese ha condannato l'antifascista Maiatti a 8 anni di carcere per violenza. Il processo all'attivista tedesca di 25 anni è lo stesso in cui era imputata Ilaria Salis. Sono due terroriste, ha detto il portavoce del governo Orban. Maiatti era accusata di aver aggredito 9 militanti di estrema destra a margine di un raduno neonazista a Budapest. Il servizio da Berlino.
8 anni dimostrano che l'impianto accusatorio non regge, ha dichiarato subito dopo la sentenza l'avvocato di Maiatti, Sven Richvin. Il riferimento è alla richiesta iniziale dei pubblici ministeri che avevano chiesto 24 anni di carcere, per poi tentare un accordo a 14. La sentenza non è definitiva e presenteremo appello, ha aggiunto il legale. Intanto in Germania si ipotizza una possibile richiesta di estradizione nel caso in cui la condanna dovesse diventare esecutiva, anche alla luce delle condizioni di detenzione nelle carceri ungheresi e delle preoccupazioni sul rispetto dei diritti fondamentali dell'imputata, persona non binaria, in un paese più volte criticato per le sue politiche sui diritti civili. All'ultima udienza, Maiatti si era presentata in catene con manette ai polsi e alle caviglie. Accuse di processo politico arrivano inoltre da Verdi e socialdemocratici tedeschi, che richiamano anche le dichiarazioni del premier ungherese Viktor Orbán, il quale aveva detto di aspettarsi pene severe per il gruppo antifa Hammerbande, quello di cui fa parte Maiatti, classificato come terroristico in Ungheria. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
E su questo abbiamo chiesto un commento, su questa condanna abbiamo chiesto un commento a Ilaria Salis, oggi eurodeputata di AVS.
Non ci sono prove, né Maia né Gabriele sono stati riconosciuti né dai testimoni né dalle vittime, come nel mio caso. Insomma, sembrano delle accuse costruite a tavolino, per cui il governo ha messo in campo questa operazione repressiva, per cui è andato insomma a individuare come bersagli, come nemici gli antifascisti stranieri che appunto come me, io per esempio quei giorni ero lì a manifestare e sono stata fermata lì, e poi appunto altri sono stati invece raggiunti raggiunti da mandati di cattura in seguito in diversi paesi. Maya, ad esempio, è stata raggiunta da un mandato di cattura in Germania e poi è stata estradata con un'estradizione che è stata considerata illegale dopo dalla Corte Suprema tedesca. Proprio per questo, appunto, Maya dovrebbe essere riportata in Germania, e i paesi europei, tutti i paesi che si definiscono democratici, non dovrebbero collaborare in materia giudiziaria con l'Ungheria di Orban.
Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 7:30. Un saluto da Alessandra Tomasi e grazie per l'ascolto.